L'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Cultura, informazione a tematica LGBTQ. Un caro saluto ascoltatori e ascoltatrici da Eleonora Dall'Ovo. Questo è l'altro martedì, la trasmissione di cultura e informazione gay, lesbica e transgender. E siete sulle frequenze radio FM 107 e 6. Questa sera parleremo di aziende e inclusività LGBT. Siamo contenti di parlare dell'esempio di Vodafone, l'azienda che ha strutturato una road show di 9 tappe, incontrando i propri dipendenti con un obiettivo specifico, quello di ascoltarli innanzitutto su temi della diversità e dell'inclusione in azienda. E ne parliamo con Gianfranco Ponti. Ciao Gianfranco.
Ciao, ciao a tutti.
Ben arrivato. Grazie. Chairman del Network LGBT Plus Friends di Vodafone Italia e rappresentante del network italiano Vodafone.
Ciao.
Ciao. A seguire parleremo di storia gay, incontreremo telefonicamente Fabio Pellegatta, presidente del CIG Arcigay Milano, curatore della rubrica ormai da un anno di storia del movimento gay italiano. Stasera ci parlerà degli anni istituzionali del movimento gay dagli anni 80 agli anni 2000, ovvero il dopo AIDS e verso il World Pride 2000, gli anni della maturazione del movimento italiano, della creazione di arci gay, di arci lesbiche e tanti altri appuntamenti fondamentali. E per arrivare al 2000, al World Pride di Roma, nell'anno del giubileo, dove il movimento e la comunità aveva tanti obiettivi e tante speranze. E a seguire gli appuntamenti della settimana, che sono molti, molti sono già postati sulla pagina Facebook dell'altro martedì. Ma prima un po' di musica, vogliamo mettere in onda il nostro Diego Palazzo, con una canzone che io amo molto, Come stai? Un brano contenuto nel suo disco d'esordio come solista, Prima, il suo primo disco tutto da solo. Diego Palazzo, lo vogliamo ricordare, conduttore dell'altro martedì e per molti anni, e ancora oggi, musicista e cantautore degli Ego Kid e bassista e cantante dei Baustelle. E allora, come stai?
Non vedi che l'universo si prende gioco di noi? Se abbiamo vinto, forse perso, non lo sapremo mai. In fondo, anche nell'universo, ogni cosa si trasforma in un mondo diverso, ogni giorno ci consuma. Come stai? Da qui ti vedo più alto. Come stai? Da qui ti credo
credi che l'universo si piega sopra di noi, ci ha preso per un altro verso, non siamo mica eroi. In fondo anche quest'universo non è l'infinito, ma un gioco mortale perverso, ogni giorno ci consuma.
Come stai? Da qui
iniziamo con il nostro primo servizio, risalutiamo Gianfranco Ponti.
Ciao.
Allora, un vecchio ascoltatore di Radio Popolare.
Sì.
Allora, cosa ti ricordi la prima volta che hai acceso sui 107.6?
Avevo 16 anni.
16 anni.
E l'ascoltavo di nascosto in cameretta.
Come molti di noi, in cameretta, perché diciamo era l'unica finestra sul mondo.
Non c'era internet, non c'era. Nell'89.
Nell'89 non c'era no. Internet. Abbiamo un po' scoperto già quanti anni ha,
esatto,
il nostro Gianfranco.
Ma non li dimostro.
No, non li dimostri. E quindi, ascoltatore di Radio Popolare, fedelissimo tra l'altro, che ci ascolta ancora oggi, e ci ascoltava nella cameretta, forse con le cuffiette, per capire cosa si muoveva nel mondo omosessuale milanese, nella comunità.
Beh, io sono di Monza, quindi anche se è vicino a Milano, però era una realtà completamente diversa, specialmente allora, quindi... È stato probabilmente il primo contatto, oggi forse è molto più semplice, ma allora
era molto difficile
uscire dal contesto provinciale come quello in cui io vivevo.
Senti, consapevole quindi da 16 anni?
Io direi di sì, diciamo che io ho capito di essere gay più o meno alle medie. Fondamentalmente
terza media, prima superiore, come me, diciamo
prima media, se vogliamo essere proprio. E ho sempre pensato che, forse grazie anche ai miei genitori, credo, non ho mai pensato che fosse sbagliato quello che provavo di diverso rispetto ai miei compagni di scuola. Pensavo che forse non era il momento da condividere con tutti, però vabbè.
Giustamente.
Senti, ora ci rido sopra, però ovviamente
erano anni difficili,
è stato
comunque.
Un po' sì, ho vissuto i miei amori, le mie esperienze in silenzio, poi a 20 anni sono scoppiato e a un certo punto è stato proprio il botto, no? Ho fatto coming out con l'universo conosciuto, anche con i sassi.
Che è un momento liberatorio, da una parte.
Sì, è stato liberatorio, certo. Ed è forse quello che mi caratterizza, perché alla fine per me è importante essere me stesso sempre e comunque. È una libertà che si guadagna e che credo che una volta che si conquista non si vuole più mollare.
Allora, Gianfranco, diciamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici perché ti ho cercato. Tu sei chairman del Network LGBT Plus Friends di Vodafone Italia,
sì.
E rappresentante del network italiano Vodafone. Cosa significa innanzitutto chairman?
Chairman è semplicemente il rappresentante del team, del network, e quindi io rappresento il network italiano all'interno del gruppo, dove comunque ci sono altri miei colleghi che hanno lo stesso ruolo, ci confrontiamo, facciamo diciamo delle videoconference, ne abbiamo fatte un paio fino adesso, però d'altra parte il network italiano è nato a novembre, quindi...
Novembre del 2016.
Esatto.
Allora, tu sei un dipendente Vodafone.
Assolutamente.
Cosa fai?
Io lavoro in technology.
In technology. E come sei diventato chairman e soprattutto... Come sei? Che cos'è il network?
Sì,
forse
sì.
È meglio prima parlare di cos'è il network LGBT Friends, in modo tale che poi ci
certo.
Fai capire qual è il tuo ruolo.
Certo, il network è semplicemente costituito da colleghi,
quindi
anche
dipendenti,
amici, dipendenti,
certo.
Fondamentalmente colleghi che in qualche modo hanno in comune l'interesse di approfondire e di conoscere il mondo LGBT, che poi il mondo LGBT non esiste, nel senso che è il mondo che in qualche modo, direttamente e indirettamente, tutti tutti abbiamo esperienza ed è quello che cerchiamo anche di far capire ai colleghi, che probabilmente
quindi
in questo
esiste
momento, assolutamente, solo che fino a oggi se ne parlava poco, o comunque fondamentalmente sono questioni che sono sempre state o si considerano la sfera privata di una persona. In realtà non c'è niente di privato nel raccontare che uno ha un compagno o che va in vacanza con la fidanzata anche se lei è una ragazza, cioè secondo me non sono cose che appartengono al quotidiano, quindi in questo momento l'azienda stava facendo un percorso dove ha incluso anche le tematiche LGBT e dove l'azienda crede che le persone possono e devono sentirsi libere di essere loro stesse anche sul posto di lavoro, un concetto forse un po' rivoluzionario per noi in Italia, dove comunque tendenzialmente gli italiani, tu lo sai, anche la comunità LGBT spesso si nasconde, soprattutto ancora in famiglia, ancora nel posto di lavoro. In Vodafone non c'è questo problema. Non dovrebbe,
Allora, diciamo che innanzitutto cerchiamo di capire. Il network mette in comunicazione più realtà.
Sì, sì.
Ecco, tu sei diventato chairman in che modo?
In modo quasi casuale, nel senso che comunque, come hai detto all'inizio, il network è nato fondamentalmente da una delle proposte di questo roadshow, di questi tavoli di lavoro. C'erano tavoli di lavoro
che sono partiti dal basso.
Sì, sì, c'erano questi tavoli di lavoro dove
ci si confrontavano
diverse tematiche, il gender nel senso uomo-donna,
quindi poi i sessismi legati all'interno,
esatto, la generation, quindi il confronto fra le nuove generazioni e quelli diciamo over 40, over
50,
quindi
la differenza di età,
assolutamente, e anche il background, quindi chi lavorava da tanti anni in Vodafone rispetto a chi arrivava da poco tempo. Ma la novità era, secondo me, questo tavolo
sugli orientamenti sessuali. Quindi diciamo che si è fatto un salto qualitativo, dalla disabilità si è passati ai sessismi legati quindi al questioni di genere, maschio e femmina, donna e uomo, dopodiché si è passate alle questioni generazionali, che sappiamo che il mondo del lavoro, cioè
noi siamo un'azienda relativamente giovane, ma in questo momento cominciamo ad affrontare anche queste tematiche.
E poi si è capito che anche perché i tempi erano maturi anche in Italia, che c'è una discussione anche sugli orientamenti,
esatto,
sessuali.
Esatto.
Quindi gli orientamenti sessuali, lesbiche, vedo che tenete la sigla gay, la sigla bisessuale e la sigla transgender, quindi tutto lo spettro legato all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
Esatto, assolutamente.
Ecco, che cosa veniva chiesto in questi tavoli? Cioè il dipendente era lì, e raccontaci un po' la storia.
Sì, abbiamo... Diciamo, ci si
faccia anche nome e cognomi a chi è venuto l'idea,
allora,
i nomi grossi.
L'iniziativa assolutamente è arrivata da Aldo Bisio, il nostro amministratore delegato, e da Donatella Isaia, che è il nostro HR director. Quindi l'idea di fare questi tavoli è arrivata da loro. E comunque la risposta secondo me è stata molto bella, nel senso che comunque almeno l'esperienza che ho avuto io sul tavolo che ho partecipato a Milano in headquarter, quindi la sede principale, è stata una bellissima esperienza, perché il nostro gruppo era veramente, il nostro tavolo era molto vivace, abbiamo più o meno secondo me portato come proposte quello che oggi stiamo facendo.
Allora facciamo chiarezza. Questo tavolo vedeva persone solo omosessuali,
no,
transgender, era in generale.
Ma sì, ognuno, chi voleva iscriversi si iscriveva, non è che...
E portava le proprie istanze, problematiche,
sì, sì,
questioni.
Sì, probabilmente si è iscritto chi aveva più sensibilità su queste tematiche.
Voi avete raccolto le loro istanze, questioni, problematiche?
Sì, loro, i nostri, quindi diciamo, attraverso questo roadshow durato diversi mesi, perché comunque sono stati in tutte le sedi di Vodafone Italia, da Catania, a Napoli, insomma, Ivrea, e alla fine hanno raccolto tutte le varie idee e ovviamente ne hanno scelte alcune, o comunque quelle che in qualche modo magari o erano state proposte più volte o comunque erano considerate.
E quali erano le istanze più urgenti da questi tavoli?
Beh, allora sicuramente maggior,
diciamo, del tavolo LGBT.
Sì, sì, perché io soprattutto maggior visibilità, perché il discorso principale è che non è che le persone vivono una discriminazione, non esiste
sul posto di lavoro,
ma
la libertà di essere se stessi.
Però c'era la voglia di essere, sì, di che queste tematiche non fossero fondamentalmente un tabù neanche fra di noi, che fossero qualcosa di cui si potesse parlare tranquillamente e di cui non aver paura.
Diciamo che non fosse solo legato all'esperienza del singolo, ma anche che l'azienda si facesse portavoce di alcuni temi, sì, sui diritti delle, sì, persone, sì, omosessuali. Sì, sì. Quindi
poi ovviamente c'erano anche delle questioni più pratiche che poi sono arrivate in maniera quasi naturale, l'equiparazione, diciamo, sul nostro
contratto.
No, diciamo, noi abbiamo un fondo di solidarietà, quindi questo lo può essere esteso anche al partner, anche non soltanto, anche semplicemente convivente, e questo secondo me è una cosa
molto
fondamentale, che tra l'altro c'era già e molti non lo conoscevano.
Quindi rendere consapevoli i lavoratori
dei diritti che avevano già in azienda,
perché non erano coscienti, quindi, esatto, il diritto magari con le unioni civili, il fatto di
ovviamente
avere...
Abbiamo equiparato tutti gli stessi diritti che hanno le coppie che si sposano.
Poi il fondo di solidarietà, e questo rendere consapevoli i lavoratori omosessuali e non, vogliamo è anche per rendere consapevoli anche i lavoratori non omosessuali che l'azienda è attenta, sì, a equiparare i diritti di tutti. Quindi l'obiettivo principale di questi tavoli qual è?
Beh, l'obiettivo era sicuramente portare avanti delle istanze, delle proposte da parte nostra. Poi, se
la consapevolezza.
La consapevolezza, il poter, diciamo, fare anche degli eventi, parlare di, ad esempio, non so, invitare dei partner esterni e parlare, ad esempio, di genitorialità, portare, diciamo, avanti dei cineforum. C'erano tanti piccoli elementi che poi si sono racchiusi in un unico obiettivo, che era quello di creiamo un network che in qualche modo si faccia sponsor di queste tematiche all'interno dell'azienda.
Quindi evolvere l'immaginario omosessuale, lesbico e gay anche all'interno dell'azienda, far vedere che l'azienda è presente e che può essere da tramite, da ponte per quella solitudine che spesso i lavoratori vivono,
sì,
nel proprio posto di
lavoro.
E
ho avuto anche esperienze personali che il network ha funzionato in questo senso. Ci sono stati colleghi che mi hanno detto: guarda, nel momento in cui ho visto che nasceva questo network mi sono reso conto che effettivamente le cose stavano cambiando, perché comunque le realtà in Vodafone sono tante, al di là di dove lavoro io a Milano. Poi abbiamo diverse sedi che sono in contesti magari un pochino
più piccoli,
certo, dove comunque non è, comunque è anche più difficile esporsi, o comunque chi si espone è quasi una mosca bianca.
Certo, è presente il network anche in altri paesi?
Sì, sì.
Mi puoi dire brevemente quali paesi, proprio in elenco?
Inghilterra, Olanda, che sono probabilmente i primi, i quali, diciamo, sono avanti già da diversi anni, fanno azioni, fanno diverse attività. Poi c'è il Sudafrica, Nuova Zelanda, Australia, ecco, Grecia, Spagna, Germania.
Bene, bene. Qui tu sei in contatto,
sì,
con,
sì,
il chairman delle altre...
Con alcuni siamo anche amici ormai.
C'è anche qualche chairwoman?
Sì, 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 c'è la ragazza tedesca.
Bene,
sì,
bene, vediamo che ci stiamo lavorando su,
sì,
anche,
sì,
su,
sì,
questo.
Beh, ma io ho una co-chair, comunque, una collega, Sofia, quindi...
Allora, abbiamo un po' visto come si esplicitano e attuano queste pratiche, tra l'altro andremo ancora più fondo, nel senso che tra poco si sta avvicinando, cioè tra breve ci sarà il Pride e vedremo realmente Vodafone cosa farà, e questo è un momento molto importante, perché molto spesso nei Pride italiani si è sentita la mancanza delle aziende, e devo dire che in questi ultimi 2 anni si comincia a vedere qualche azienda, e un'azienda forte e importante come Vodafone penso che sia un grande esempio. Ma mi interessava questa sigla Friends, in che senso?
Friends nel senso che il network, spesso quello che mi sono sentito dire è: ma perché fate un vostro gruppo? E io spiego, non è un nostro gruppo, innanzitutto è un network che vuole parlare e sensibilizzare i colleghi sulle tematiche LGBT, ma non è rivolto soltanto alle persone LGBT, è rivolto a tutti.
Perché?
perché secondo noi è importante che certe tematiche, certe questioni siano conoscenza di tutti, perché comunque mancano proprio la cultura, gli elementi base. Molte persone mi chiedono anche cosa vuol dire LGBT. E questo secondo me è indice di quanto è necessario parlarne. Cioè il discorso è dobbiamo parlarne, sì. la voglia è raccontare anche chi siamo. Cioè, LGBT
e quindi
non
avere
è
anche dei quindi può
vita.
Essere anche la sorella di una persona omosessuale, può essere la mamma di una persona.
Una delle cose più belle che stanno venendo con il network è la condivisione di alcuni colleghi che si sono uniti civilmente e postano le foto dei loro matrimoni, poi noi li chiamiamo matrimoni perché lo viviamo unione. Come tale, l'unione civile.
Dai.
E quindi è bellissimo secondo me vedere quanti ragazzi e soprattutto le storie che ci stanno dietro. Un collega ad esempio di Roma ha aspettato 25 anni.
Ok.
Quindi queste cose sono secondo me dei bellissimi esempi.
Continuiamo a parlare dopo di questo network Vodafone LGBT. Prima ci sentiamo un pezzo di Delle Austra, Utopia. Perché in questo caso non si parla di un'utopia. L'altro martedì 20:54 stiamo parlando dell'esempio di Vodafone che appunto sta attuando delle pratiche di inclusione nell'azienda, ma anche di educazione educative all'interno dei colleghi e di liberazione omosessuale, diciamo, di vivere la propria omosessualità più serenamente sul posto di lavoro, senza paura. Rompendo stereotipi di genere e non solo di sessismi legati anche all'omofobia. Sì, ma mi chiedevo Gianfranco Ponti, ma tu stai notando, ci si dichiara, si è visibili in Vodafone o ancora c'è la paura della visibilità? Vengono da te a dirti sono omosessuale, però...
Sono realtà veramente opposte, colleghi apertissimi, anche giovani o anche della mia generazione, e altrettanto colleghi invece che assolutamente amici miei, però se ne stanno veramente alla larga da queste cose.
Anche perché mi ricordo ai tempi del boom dei call center, che erano i luoghi più tranquilli dove omosessuali e transessuali andavano, perché si sentivano liberi di essere se stessi.
So che sono ambienti, io lavoro in technology, quindi
certo,
però so che sono ambienti dove sono abbastanza gay friendly o comunque
esatto,
abbastanza liberi. Ma
ecco, ma salendo in alto, ecco, nella tua esperienza, vedi che anche chi ha delle posizioni importanti, dai manager, eccetera, c'è più difficoltà ancora, è legato a una questione culturale oppure no?
Io credo che soffriamo ancora molto del contesto Italia e della cultura italiana su queste tematiche, quindi è ancora difficile in questo momento, ad esempio, la ricerca di un role model, perché quindi di esempi in generale che vogliano con la loro esperienza, con la loro vita testimoniare.
È ancora un po' difficile il personale politico.
È ancora difficile in questo momento, però ci stiamo lavorando.
Allora, arriviamo alle azioni concrete del network LGBT Plus Friends di Vodafone. Sarete al Pride di Roma, Varese e Milano.
10 giugno a Roma, il 17 giugno Vodafone Automotive sarà a Varese e a Milano il 24 giugno.
Sponsor e partners, e sarete presenti visibilmente.
Molto, oltre a sponsorizzare tutti e tre i Pride, saremo estremamente visibili perché...
Dici come?
Abbiamo invitato...
Cioè, questo arriva fuori dai tavoli anche.
Sì, assolutamente. No, noi ad esempio il nostro tavolo di lavoro a Milano, quando lo abbiamo presentato il lavoro, era proprio alla fine, era Pride.
Si va.
Abbiamo invitato proprio anche i nostri direttori a venire al Pride e ci saranno. Quindi noi saremo molto visibili, avremo delle bellissime magliette arcobaleno con il logo Vodafone, avremo un bellissimo striscione con cui marceremo con orgoglio e con tanta voglia anche di divertirci, perché per noi è un momento di festa, deve essere, e poi è fondamentalmente il momento conclusivo, secondo me è un impegno che fa parte di questo percorso che abbiamo fatto, per quello che lo invitiamo tutti i nostri colleghi, ma non solo, i loro amici e chiunque voglia in qualche modo marciare, manifestare con noi, e tutti coloro che pensano che è arrivato il momento che anche l'azienda, un'azienda come Vodafone, partecipi al Pride, perché questo cambierà secondo me col tempo anche il modo di vivere e i preconcetti, i pregiudizi che ancora molti hanno sul Pride.
Noi sappiamo che questo, il fatto, il coordinamento arcobaleno di Milano, che vede tutte le realtà LGBTQ lombarde, ha lavorato da molto tempo per avere le aziende come sponsor e anche presenti mm-hmm. all'interno della parata, della manifestazione. Io preferisco parlare più di manifestazione. Ecco, è sempre stato molto difficile, penso alla Fiat che ha sempre fatto fatica al Pride di Milano a essere presente col proprio logo, invece a New York c'è la 500 mm-hmm. Proprio che sfila, la Fiat che sfila liberamente. Ecco, credo che sia un grande passaggio. Gianfranco, Milano 24 giugno, sì. Roma 10 giugno, Varese 17 giugno. Sì. Il 24 giugno hai già qualche dritta su come ci si incontrerà, dove ci
allora,
si incontrerà?
Allora, non abbiamo ancora definito, però sicuramente l'idea sarà quella di trovarci dove parte la manifestazione, sia a Roma che a Milano che a Varese, quindi l'idea è trovarsi lì un'oretta prima, daremo poi bene i dettagli dove esattamente potranno trovarci e lì distribuiremo le magliette a chi vuole partecipare con noi, anzi avremo un bellissimo kit con dentro maglietta e l'accettino,
ecco.
L'ho lasciato nella borsa, rainbow, bellissimo, che tutti mi invidiano perché al momento ce l'ho solo io in Vodafone Italia, è stato un regalo speciale che mi ha fatto Donatella Isaia quando è tornata, il nostro HR Director, quando è tornata da un viaggio a Londra, un po' un regalo a me, ma un regalo che ha voluto fare a tutti, come segno del fatto che comunque ha visto come il network in questi mesi crescesse, come fosse, diciamo, vitale, come quanto i colleghi partecipassero.
Allora, noi ne daremo voce e visibilità sulla pagina pagina dell'altro martedì. Gianfranco, ci tieni aggiornati?
Assolutamente, sì,
ecco,
sì.
Facci sapere, mandaci comunicati stampa in modo tale che noi possiamo sempre rilanciare non solo quelli su, quelli su Milano, ma anche quelli su Varese e Roma.
E Roma sarà il primo poi.
Ecco, allora, intanto in bocca al lupo, bene che avete iniziato in maniera così entusiasta da novembre con il network. Noi vi auguriamo buon lavoro e magari di risentirci e vedere come cresce questa cosa. Sui progetti futuri ci sentiamo più avanti.
Va bene, Pride in Vodafone è il nostro motto.
Benissimo, grazie.
Ciao, grazie a te.
Allora, voglio dare innanzitutto due appuntamenti. Il primo è quello di domani sera, 24 maggio alle ore 18 a casa, alla Casa delle Donne in via Marsala 8, Donne Social, buone pratiche in rete. Si parlerà di Facebook, di YouTube e company, come le usano le donne e le ragazze. Ci sarà Cristina Pasqualini, Alessandra Ghimenti, voci di blog, rete movimenti, e ci sarà una sezione dedicata a lesbiche, queer e altre maglie della rete, e ci sarà Alice D'Alessio e Milena Cannavacciuolo, che la conoscete, è una delle fondatrici di Let's Pop, cultura pop in salsa lesbica. Bene, può essere un'occasione per andare a capire per capire meglio come si muovono i network e i social. Invece da oggi fino a domenica 28 c'è uno spettacolo bellissimo in via Casoretto 41 a Milano, di campo teatrale, L'indulgenza del latte, della compagnia Carolina Reaper, e devo dire di andarlo a vedere. Noi ci saremo lì domani sera per vederlo bene. Abbiamo letto già abbiamo visto l'anteprima, scusate, un anno fa al Teatro dell'Elfo, e non è da perdere. Una storia sull'omosessualità e sugli stereotipi legati all'omofobia, e da non perdere, molto molto interessante. Invece a Varese, diritti in salotto, quali diritti e tutele per le persone LGBT? Giovedì 25 maggio alle ore 20, il salotto via Belforte 178 a Varese. Rete Lanford vuole discutere quali sono i diritti per fare le unioni, quali sono i diritti delle persone omosessuali, lesbiche, transgender, bisessuali, come andare a fare la domanda per le unioni civili, come l'affidamento familiare, è possibile avere figli. Tutto questo sarà approfondito in questo incontro. E direi di sentirci adesso, dopo Ryuichi Sakamoto, Merry Christmas, Mr. Lawrence, direi di sentirci le Peaches, che sono state da poco a Milano. How you like my cut? How you like my cut? What? How you like my cut? How you like my cut? How you like my cut? What? How you like my cut? How you like my cut? How you like my cut? What? How you like my cut? How you like my cut? How you like my cut? What? How you like my cut? Cut. How you cut? You like my cut? My cut. Take the cover under the cover of another lover above a river. Tell your brother, tell your father, if your rubber loses cover and it hover, gonna get your brother. Nip it in the bud, stick it like a sticky bun. Stick it in bud, sip it like you're sipping bud. I feel flood, cause she's a stud. Grab a nub and tug, tug. 21:07, ora siamo, parleremo di storia del movimento gay italiano. How you like my cut? Siamo in collegamento con Fabio Pellegatta, presidente del CIG Arcigay Milano. Buonasera Fabio.
Buonasera a te, buonasera a tutti e buonasera a tutti.
Allora, questa sera di quale periodo storico ci parlerai?
Ma vorrei parlare del periodo che va dall'arrivo dell'AIDS, di tutti i problemi che ci sono stati, che abbiamo discusso la volta scorsa, fino al giro di boa importante, che è quello del World Pride del 2000. E quindi di tutta una serie di eventi che sono avvenuti in questi due decenni, che sono molto importanti, sono particolari, sono anche tipici, e che hanno fatto da supporto e da base per la costruzione di quel background culturale, sociale, politico, che poi darà origine a quei grossi cambiamenti che vedremo dalla volta prossima.
Momenti e
parlare.
Eventi e momenti simbolici e istituzionali che hanno portato non solo alla consapevolezza della comunità, del proprio potere che avevano per cambiare la condizione di molti omosessuali, lesbiche e transgender, ma soprattutto del movimento che aveva una voce che poteva essere alzata.
Assolutamente sì.
Partiamo col 1982, giusto?
Guarda, vorrei partire due anni prima.
Ah, due anni
solo
prima?
Perché credo che sia doveroso. Perché in quegli anni ciò che ha operato sono state le associazioni, sono stati gli enti, sono state diverse organizzazioni, no? Che hanno operato in parte in sordina, in parte in grande difficoltà, perché ricordiamocelo, arrivano in un'epoca post-AIDS che ha scardinato tante di quelle volontà che erano state costruite negli anni precedenti. Quindi sono stati anni molto difficili e quindi ci serviva coerenza, perseveranza, e quindi quello che stasera racconteremo sono proprio questi atti. E il primo va ricordato perché è presente ormai da 37 anni, è l'altro martedì.
Ah, beh, giusto.
Che il 20 di ottobre del 1980 nasceva, no?
Sì.
E che continuamente ha, è entrato nelle vite, nei racconti, nell'ambito anche della cultura radiofonica da quegli anni, ed è sempre stato portavoce. E questo non può e non deve essere dimenticato, non solo per riconoscimento alla storia, ma per il ruolo che di fatto ha fatto nella storia. Perché sono trasmissioni che hanno permesso comunque di dimostrare l'esistenza di tutta una serie di persone, di realtà, di necessità, di problemi, e hanno aperto tutta una serie di discussioni. E questo è un dato di fatto, va riconosciuto. Quindi io partirei da voi da quel punto di vista, perché in questi due decenni resistere contro i problemi innescati e la regressione portata dall'AIDS, sicuramente Radio Popolare è stata una di queste. Poi ce ne sono state alcune altre che ovviamente mi piacerebbe insieme a te raccontare e ricordare alle persone che ci ascoltano, no?
Sì, allora la prima sede concessa dal Comune di Bologna all'Arcigay.
Esattamente, questo è un momento estremamente importante concettualmente, perché è la prima sede che un'istituzione riconosce a un'associazione. E questo è politicamente importante, culturalmente importante, perché innanzitutto riconosce la dignità di un'associazione e la sua legittima necessità di aversi riconosciuto una sede nel nostro paese. Quindi quello che quell'evento portò con sé è politicamente, culturalmente estremamente importante, come tutti gli altri, come quelli che vedremo, proprio perché riconosce il ruolo legittimo all'interno della nostra società e dice che deve avere una sede. E questo è estremamente importante.
E certo, un riconoscimento importante, fisico proprio, esistente.
Esattamente, esatto. E talvolta la fisica serve per individuare una realtà, consacrarla, mostrarla con la sua forza, no? Con la sua solidità, diciamo, e la sua corporalità. E quindi quel gesto fatto dal sindaco allora di Bologna, che era il sindaco Zangheri, che è giusto anche ricordare, perché in un'epoca di sindaci che si rifiutano e vorrebbero rifiutarsi di riconoscere le unioni civili o di farle, e per fortuna la legge gli impedisce di essere inadempiente a un loro compito, però lui fu sicuramente uno dei sindaci che diede una mano alla crescita culturale di questa nostra Italia. Quindi quell'evento fu sicuramente estremamente importante. Un altro strumento importante anche qui dal punto di vista simbolico è, come accennavi tu all'inizio della trasmissione, no? Il fatto che sono nate alcune associazioni nazionali, quindi si è istituzionalizzato un'associazione. Ricordiamo che negli anni precedenti c'erano tante piccole associazioni, c'erano dei gruppi, dei collettivi, ma tutti questi avevano un carattere locale di grossa potenza culturale, intendiamoci. Talvolta contano di più poche persone che non un'organizzazione nazionale, no? Ciò che conta è il messaggio che si riesce a portare, i contenuti anche filosofici che si riesce a portare, culturali e sociali. Ma è anche innegabile che costruire una struttura nazionale come quella di Arcigay, di Arcilesbica, di Arcitrans e di tutto il resto delle associazioni che nel tempo sono nate ha permesso di consolidare anche un altro concetto, cioè è una realtà che coinvolge tutti, è nazionale, è un aspetto nazionale, non è un qualche cosa che non ci coinvolge, ma è parte della nostra nazione, è parte delle nostre necessità e delle nostre vite. E quindi l'esistenza di una struttura nazionale è simbolicamente, politicamente estremamente importante, perché poi dà origine a quello che abbiamo visto nel tempo essere certo una figura di referenza, per cui certo ogni problema che i media trovavano certo chiamavano il referente di Arcilesbica, di Arcigay o di Arcitrans o quello che sia per sentire il parere. E questo vuol dire che esistiamo. E certo, siamo a livello nazionale.
E poi diciamo che dalle grandi città si è passati alle piccole città di provincia e si è arrivati poi quello che abbiamo oggi, un'onda Pride, quello che Giovanni Dall'Ort diceva, o anche Grillini: non dobbiamo fare un unico Pride, ma tanti Pride in tutta Italia per far vedere che gli omosessuali sono ovunque e si fanno vedere anche nel loro comune di residenza. E quindi diciamo che è stato davvero importante quello che ci fosse un inizio nazionale con tutte le reti, quando internet non c'era neanche, le reti capillari per far vedere che eravamo un unico corpo con tante braccia e tante gambe che si muovevano.
Assolutamente sì. In quegli anni tante associazioni hanno creato tutta una serie di pride nazionali. Ricordiamo il primo, poi su questo c'è molto da discutere, però credo che sia poco rilevante. Formalmente il primo pride d'Italia avvenne nel 79 con Pisa, no? Però poi in tante altre città sono avvenuti. Però sono sempre delle cose che erano molto locali, e l'essere locale non è denigrativo, ma nel momento in cui tutte le forme locali riescono a avere un'azione collettiva, poi arrivano ad avere una dimensione nazionale. Certo. E quindi è il concetto di Onda Pride che abbiamo adesso, che allora era un pochettino più difficile.
Certo.
Lo vedremo quando parleremo del post 2000, ovviamente. Ma allora anche i piccoli Pride hanno avuto il loro significato e li annoveriamo in tante parti d'Italia. Quindi da Venezia a Napoli, Palermo, ce ne sono stati i piccoli Pride. È utile ricordare che però c'è stato anche un primo passaggio, cioè il primo Pride nazionale, che avvenne nel 94 a Roma. E anche lì c'è il passaggio del nazionale, dove anche qui ha un senso, cioè la nazione ha il suo Pride che la rappresenta nella sua totalità, e questo è un messaggio culturale politico che ne arriva e ne deriva, perché ovviamente dà un respiro che è più potente e più ampio e più inglobante su tutte le realtà. Quindi anche questo è stato un grandissimo passaggio che noi abbiamo avuto, ad esempio, nel 1994.
Ecco, Milano, diciamo, è stata importante, abbiamo detto, con Radio Popolare, ma sarà importante anche per altri tre eventi importanti, l'85, l'87 e il 92. Vuoi ricordarci perché?
Assolutamente sì.
Per creare l'immaginario collettivo, certo, e mediatico, esattamente, dell'omosessualità, esattamente, e del lesbismo.
Esatto. Noi siamo parte di questa società ed è portando le nostre vite, le nostre affettività, le nostre dimensioni quotidiane nella strada, nella conoscenza degli altri. Facciamo un'azione culturale verso gli altri e politica verso il sistema. E quindi nell'85, ma anche qualche mese prima, in Italia sono nati i festival del cinema gay lesbico, che in anni estremamente difficili hanno deciso di essere loro i portavoci della cultura LGBT, sono stati loro che si sono presi carico di descriverla. Ricordiamo che una delle pecche che il movimento ha avuto quando è arrivato l'AIDS è quello di non essere stati in grado noi di essere, diciamo, i portavoci delle problematiche e essere noi in prima persona a portare avanti le necessità, i problemi e anche le richieste sociali. C'è stato, come abbiamo detto la volta scorsa, un livello un po' di regressione, di assistenzialismo.
Certo, è stato un duro colpo che ha lasciato, esatto, un impasse pazzesco, certo.
Certo, non stiamo parlando di colpe, ma stiamo parlando di dati di fatto, perché ovviamente è stato un periodo molto difficile. Il festival è esattamente come la radio, no? Dove noi, con la trasmissione dell'altro martedì, si è in prima persona, diciamo, preso il ruolo di parlare di noi e dei nostri problemi, e il film di raccontarla, di farla vedere, certo, inserirsi poi socialmente, culturalmente nel panorama cinematografico, come dire: signori, ci siamo anche noi, quando si parla di cinema ci sono le nostre istanze, con tutto ciò che questo poi ha comportato, perché sappiamo come certi argomenti che erano nati negli anni 70 con il movimento del fuori, e cioè tutti i discorsi sull'affettività, sul genere, che sono la destrutturazione di tutta una serie di concetti, sono stati anche presi e portati all'interno, certo, dei festival, dei film e dei documentari, che sono un patrimonio di una ricchezza enorme per tutta la nostra società, per gli spunti che hanno portato.
E vogliamo ricordare l'Arcigay, il CIG Milano come protagonista, e Giampaolo Marzi. Oggi oggi il Festival del Cinema Gay Lesbico si chiama Festival Mix. Era partito da una sala, non so se te lo ricordi, della provincia di Milano, certo, in corso di Porta Vittoria. Oggi si trova al Teatro Streller, cioè, per, certo, dire com'è,
certo,
cresciuto.
Anche quello, giusto parlando di eventi, io mi ricordo, adesso usciamo del periodo in un certo senso, ma mi ricordo quanto si decise di aiutare ovviamente il festival nel spostarsi in sedi che fossero emblematicamente più rilevanti, a dimostrare che comunque le nostre tematiche avevano la legittimità comunque di occupare quegli spazi, diciamo,
cittadini
più importanti e più rilevanti della cultura cinematografica e teatrale di Milano, e adesso siamo lo Streller di Milano.
Certo.
Ok? Non perché siamo più importanti di altri, ma perché abbiamo la stessa legittimità di altri.
Certo.
E quindi ciò che si porta è la cosa che dà valore e dà senso alla presenza, non certo al fatto che qualcuno di noi può valere più di altri e quindi ha diritto più di altri, perché non è mai stato.
E poi parliamo per chi se lo ricorda anche dell'87, della nascita della libreria Babele in via San Martini.
Assolutamente, questo va ricordato perché anche questo è un evento politico.
Certo.
Felix Cossolo fece e ideò, gli venne in mente di fare la prima libreria LGBT italiana, quindi via San Martini lui creò nel 1987 la prima libreria LGBT. Anche qui è stato un atto estremamente importante, dire anche il mondo LGBT ha la sua libreria, perché anche noi abbiamo i libri e c'è tutto un mondo da conoscere, capire e descrivere.
Libreria Babele, importantissima, Babele, dove un luogo di incontro delle persone gay, lesbiche, transgender, di fianco c'era un barrettino, era lì che andavi a cercare, io mi ricordo, a 16 anni a cercare i libri che mi volevo scoprire anche chi ci girava intorno, perché volevo vedere se c'era qualcuno. Mi ricordo Gianni delle Foglie, dolcissimo, e poi è stata spostata in zona Cadorna, giusto?
Esatto, dopo sì.
Certo. E purtroppo poi in Regina Giovanna, in zona appunto dove abito anch'io, e poi ma oggi che fine ha fatto?
In questo momento
non c'è più.
Non c'è molto, più. Direi. In questo momento ci sono, devo dire che c'è la libreria Antigone che in un certo senso
certo.
ha ripreso quello spirito, quella volontà, quelle energie e quella voglia di confrontarsi.
Sì. La libreria Antigone in via Cramer, ricordo, che ha un po' preso il testimone, diciamo che non è proprio colpa della libreria Babele, sono cambiate, perché le librerie poi pian piano, anche quelle altre, da Feltrinelli, Mondadori e tutte le altre, hanno la sezione LGBT, quindi uno va lì direttamente, ma soprattutto c'è Amazon, con il quale i BS si prendono i libri che si vogliono. Questo è stato un duro colpo soprattutto per le piccole librerie. Ricordiamo invece che la forza della libreria Babele era quella di creare eventi, creare dialogo in un momento in cui non c'era internet,
servivano i luoghi, no?
Servivano
quindi
i luoghi.
Quello era un luogo di incontro, di confronto, è stato uno dei punti cardini, perlomeno per la cultura milanese, e adesso anche la libreria Antigone vuole esserlo e ha le prerogative e le capacità per porterlo avanti, e lo sta dimostrando, quindi anche questa è una ricchezza che merita di essere sottolineata.
Allora, ti dico che hai un minuto, non riusciamo a arrivare al 2000, però vedi tu come è raggiante.
Ti dico solo una cosa, hai parlato di Gianni delle Foglie, e credo che sia un dovere ovviamente ricordare che sia Gianni delle Foglie e il suo compagno Ivan Dragoni che hanno poi portato avanti la libreria Babele, e parallelamente loro hanno fatto parte di quella coppia che nel 1992 in Piazza della Scala hanno celebrato quelle diciamo finte unioni civili con Paolo Utter, che era consigliere comunale di allora, per cercare ovviamente di scardinare anche il sistema politico nei confronti di una legge sulle unioni civili che mancava. Ricordo che nel 1988 ci fu la prima proposta di legge di regolamentazione delle unioni civili, e anche questo è un dato storico, quindi il Parlamento o perlomeno i partiti cominciavano a muoversi in questa direzione.
Ecco, cari ascoltatori e ascoltatrici, state vedendo che il movimento omosessuale, anzi gay, perché poi abbiamo diviso gay e lesbico, ha avuto, il movimento gay italiano, proprio una propria storia, un proprio cammino, e arriviamo al 2000, al Pride, al Giubileo.
Sì, arriviamo al 2000 con due cose. Concedimi 30 secondi
certo.
per dirle, perché sono due momenti fondamentali. Il primo è il fatto che il 17 di maggio del 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità toglie dall'elenco delle malattie mentali l'omosessualità. E questo è un evento istituzionale di una potenza enorme, perché spiazza e porta via dal tavolo della discussione ogni riferimento a possibili basi patologiche dell'omosessualità. Quindi tanti discorsi precedenti che ovviamente si alimentavano di questo preconcetto, ora istituzionalmente sono tolti dal tavolo.
Di teorie riparative non ce ne sono più.
Esatto, questo apre ovviamente gli spiragli di crescita e di collocamento dell'omosessualità in uno spazio diverso da quello che prima stava. E questo ha fatto sì che ovviamente anche le istituzioni prendessero atto. Non dimentichiamoci che, ad esempio, l'articolo 121 che puniva gli omosessuali in Russia viene abrogato nel 1993, quindi 3 anni dopo, e in Germania il paragrafo 175 viene abrogato nel 1994 in maniera definitiva. Quindi questo evento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è di una potenza enorme, perché ovviamente condiziona tutti i ragionamenti successivi e toglie tutto un velo di discriminazione basato su un presunto base patologica dell'omosessualità. E questo è un evento eccezionale. L'ultimo, che, ma non da ultimo come dicono tutti, direi è il fatto che anche le istituzioni, le università, cominciano a ragionare su quegli spunti nati intorno agli anni 70. Quando parlavamo di Mieli, dei ragionamenti sull'omosessualità, sulla rivoluzione, sulla liberazione, sulla sessualità e sull'eros e sul desiderio, ricordiamo che nel 1988 e poi nel 1990 escono 2 dei libri cardine di Judith Butler e quindi iniziano quelli che sono i famosi studi di genere, ok? Che quindi indicano come quelli che erano gli spunti portati avanti, fatti nascere, rivendicati dal movimento negli anni 70, diventano argomento di grande riflessione internazionale ad opera delle maggiori cattedre di filosofia e non solo del mondo.
Oggi tanto scontestati, anche se non si è capito che cosa sono ancora oggi.
Se si contesta tutto in questo mondo, specie quello che non si capisce, no? Esatto. Quindi, o specialmente quello che si vuole strumentalmente usare, e quindi sappiamo benissimo le cose che stanno intorno.
Tutto questo sta preparando al 2000, al World Pride, che si svolgerà con tante polemiche a Roma, ma che sarà un fiume, un'ondata piena di persone omosessuali che vengono da tutta Italia, ma non solo, da tutto il mondo. Però Fabio, ti devo lasciare perché sono già un po' fuori tempo.
Perché dobbiamo correre a Roma, scusami.
E dobbiamo correre a Roma. Allora ti ringrazio. È stato molto interessante ripercorrere questo periodo storico, che tra l'altro noi eravamo super attivi, attivi nel senso militanti, perché sai, in una trasmissione omosessuale fa un
ma
po' così.
Dire che eravamo tutte molto passive, diciamo così, da sì, quelle parte nostre.
Ecco. E niente, ti ringraziamo Fabio Pellegatta, abbiamo visto che il Pride a Milano sarà il 24. Allora, il
esatto.
24, sì, c'è molto da preparare ancora?
Sono giorni di delirio, ve lo assicuro. Quindi, e non è, siamo solo a un mese dal Pride, quindi c'è tantissimo da fare, però lo si fa con estremo piacere, perché ti rendi conto di quello che c'è in gioco, che è la vita delle persone e la qualità della vita. E questo ripaga tutto e l'energia la trovi.
Allora Fabio, grazie, noi saremo sempre al vostro fianco nel dar voce a tutto quello che ci sarà durante il World Pride, prima e dopo. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a tutti voi e a tutte voi.
Ringrazio anche Gianfranco di essere stato qui con noi fino alla fine.
È stato un piacere. Grazie.
Ci rivediamo quindi tutti al Pride.
Assolutamente.
Gianfranco Ponti di The Network Vodafone Italia LGBT Friend. Allora, ciao Fabio, buon lavoro.
Ciao a tutti.
Ciao.
E a tutte.
Ciao, grazie. Cari ascoltatori, un saluto da Eleonora Dall'Ovo, vi rimando a settimana prossima alle ore 20:30. Ci potete trovare chiaramente tutta la settimana sulla nostra pagina Facebook l'altro martedì. Vi auguriamo buona settimana e soprattutto buon weekend e buone chiacchiere in questa primavera ormai che è diventata estate.